Abbiamo visto, insomma, in quest'ultima settimana si è parlato appunto dei risultati elettorali in Turchia. Si è votato domenica scorsa, domenica 31, e insomma, intanto magari parleremo un po' di queste elezioni, di come sono andate e del significato, ma appunto mi piaceva partire un po' da una domanda. Si è visto, insomma, un calo, il partito di Erdogan ha perso diverse città. Tipo, volevo chiedere, secondo te questo è un calo del consenso del progetto politico di Erdogan in Turchia, insomma, queste ultime elezioni, se possono rappresentare questo?
Senz'altro il calo, anche guardando i numeri dal punto di vista matematico, c'è. E perdere la città di Istanbul, perdere la città di Ankara, essere sconfitta ancora per un'altra volta a Smirne, perdere tutta la fascia mediterranea, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, e poi perdere soprattutto nel sud-est del paese il controllo che aveva ottenuto con i commissari straordinari sotto lo stato d'emergenza. E tutto questo vuol dire che a livello elettorale, dal punto di vista anche matematico, la cittadinanza ha tolto, magari temporaneamente, il suo sostegno al disegno politico e economico che governa il paese da 15 anni e da circa 3 anni in coalizione con il partito del Movimento Nazionalista.
Appunto, parliamo appunto di una Turchia che è in una situazione anche di crisi economica, no? E di un autoritarismo che è abbastanza conclamato. Abbiamo visto, insomma, negli ultimi anni diversi avvenimenti che lo rendevano palese anche a livello internazionale. Si vedono anche degli avvenimenti particolari di cui ti volevo chiedere un po' nota, ad esempio il fatto che gli Stati Uniti appunto si sono rifiutati di vendere degli aerei militari alla Turchia. Insomma, una situazione in cui Erdogan, anche a livello internazionale, se non mi sbaglio, infatti ti chiedo conto, sta avendo anche appunto delle difficoltà nei rapporti internazionali, che insomma invece sembravano un po' scontati e forti per lui.
Il rapporto con altri stati per il governo di Erdogan è un discorso molto delicato, molto interessante, molto sofisticato. Non è una novità, in realtà indicativamente dal 2011 che c'è questa sorta di tensione, in primis con il suo alleato storico numero uno, ossia gli Stati Uniti d'America, per via anche della sua adesione nella NATO. Successivamente è stato strutturato un rapporto molto sofisticato, a mio parere di reciproco sfruttamento, con la Russia, un rapporto senza precedente. È un rapporto molto a periodi molto consolidato a livello economico, a livello politico, a livello energetico, a periodi invece un rapporto molto, molto difficile. Oggi siamo abbiamo lasciato alle spalle la prima settimana di aprile. Proprio oggi il Presidente della Repubblica parte per la terza volta in quest'anno, nel 2019, per Mosca, per incontrare Vladimir Putin di persona. E quindi questo è il terzo viaggio che fa verso Mosca. Successivamente ci saranno altri viaggi questa primavera negli Stati Uniti, da parte di lui e anche da parte di altri esponenti importanti del governo. E senz'altro, ricordando lo storico della questione, bisogna sottolineare anche la guerra che è scoppiata in Siria, un altro elemento che ha scombussolato forse i progetti del governo, che è appunto in carico da più di 15 anni in Turchia. Quello è un fenomeno, la guerra in Siria è un fenomeno molto interessante, che per via anche degli attori locali, ma non soltanto, ha scombussolato una serie di dinamiche E poi in conclusione bisogna ricordare che l'alleanza storica tra il governo turco e la comunità di Uglan è ormai morta, quindi una volta sepolta questa alleanza sono diventati più sofisticati e più complessi anche i rapporti internazionali, perché questa comunità teoricamente religiosa, ma un sistema mafioso, religioso, economico, è guidato da questo predicatore storico turco, Fethullah Gülen, un uomo del Gladio, un uomo del progetto anticomunista degli anni 60-70, in autoesilio da circa 20 anni in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Ed è in primis da parte del governo, ma non soltanto, accusato di stare dietro a una serie di progetti che cerca di mettere in atto l'amministrazione Trump, ma ha fatto la stessa cosa anche l'amministrazione Obama, sul territorio nazionale in Turchia. Quindi l'interruzione la conclusione, diciamo, del rapporto tra il governo turco e la comunità di Gülen ha avuto delle ripercussioni senz'altro nel rapporto tra la Repubblica di Turchia e gli Stati Uniti d'America. In quest'ottica bisogna citare un dettaglio di cui si parla poco: il fatto che il governo turco, attraverso i suoi strumenti, numerosi diversi strumenti economici, abbia bucato l'embargo statunitense nei confronti dell'Iran per 2 anni in modo molto invisibile, attraverso una serie di meccanismi di riciclaggio di denaro, grazie ad alcuni imprenditori iraniani oppure turchi. Non è stato rispettato questo embargo statunitense nei confronti dell'Iran. Questo è un grande gesto di tradimento, ovviamente, per l'amministrazione statunitense. Tuttora l'ex rettore di una banca pubblica turca si trova in carcere negli Stati Uniti. Una volta che ha messo i piedi, circa ormai 2 anni fa, è stato arrestato. E un imprenditore turco-iraniano è stato arrestato e si è dichiarato subito pentito e ha iniziato a parlare. In una delle sue dichiarazioni davanti al giudice ha detto che tutto questo riciclaggio del denaro è avvenuto grazie, cioè era informato il Presidente della Repubblica di tutto quello che hanno progettato, ideato e messo in atto. Questo dice tanto, secondo me, per capire anche perché si è rotto il rapporto storico tra l'amministrazione statunitense e il governo della Repubblica di Turchia.
Quindi, insomma, una questione complessa che ha, insomma, anche radici più lontane nel tempo. Oltre, insomma, ad analizzare tutto il lato, diciamo, appunto, del progetto politico di Erdogan, del suo partito e appunto di quello che rappresenta poi lo Stato turco da anni, e insomma tu citavi la guerra in Siria e quindi i curdi, e c'è un partito, no, l'HDP, che è il partito più vicino alla causa curda, che la rappresenta all'interno della Turchia, all'interno anche delle elezioni, che poi dopo negli ultimi anni ha avuto anche delle percentuali alte. Abbiamo, appunto, parlavi tu del commissariamento dei comuni del sud-est che hanno riportato l'HDP di nuovo al governo. Ora, se vogliamo parlare un po' di quest'altro lato delle elezioni, di quest'altro aspetto, diciamo.
Certo, il Partito Democratico del Popolo ha iniziato a mettere il bastone tra le ruote del disegno politico e economico che governa il paese da più di 15 anni già nel 2015, con le elezioni politiche del 2015, introducendo nel Parlamento più di 80 parlamentari e ottenendo quasi 13% del consenso nazionale, superando lo sbarramento elettorale del 10%, questo nuovo progetto, tra virgolette nuovo perché nasce da un'esperienza ovviamente storica, però il partito è effettivamente nuovo, questo nuovo progetto ha messo in discussione una serie di meccanismi, in primis molto banalmente la possibilità di governare il paese da solo. Da quando è stato eletto per la prima volta come primo ministro Recep Tayyip Erdogan, ha sempre governato il paese da solo, ottenendo più del 40% del consenso nazionale. Una volta che è entrato nel gioco il Partito Democratico dei Popoli, con tutte le sue caratteristiche, difficoltà eccetera, ha ottenuto 80-82, se non mi sbaglio, parlamentari, ovviamente ha tolto la possibilità letteralmente a Erdogan di comporre un governo a partito unico. In effetti dal 2015 che possiamo dire che la Turchia viene governata non da un partito ma da un effettivamente da un sistema totalitario e da un sistema, da un meccanismo di grande repressione che a tutti i costi fa tutto il possibile per non perdere il suo potere, esattamente come vediamo in questi giorni nella città di Istanbul. AKP è stato sconfitto dopo 25 anni di controllo totale e sta facendo tutto il possibile per non perdere le elezioni. Si sono messi in testa che dovrebbero ricontare le schede non valide, anche se nei seggi non ci sono state delle denunce, e la Commissione Centrale ha permesso di far ricontare le schede non valide. E nonostante quello, il candidato dell'opposizione, oggi abbiamo superato l'85% del conteggio totale, e ancora in vantaggio. Oggi il Presidente della Repubblica qualche minuto fa ha detto che hanno delle prove di una grande irregolarità, quindi chiederanno il riconteggio totale di tutta la città, 16 milioni di abitanti, oppure l'annullamento delle elezioni. Quindi questi sono i meccanismi che stanno cercando di utilizzare, tutti i meccanismi possibili, certo, per non perdere il loro potere. Dall'altra parte vediamo per esempio a Malazgirt oppure a Öder, oppure a Mush soprattutto, dove il Partito Democratico dei Popoli ha dimostrato che ci sono delle irregolarità, magari ha perso con pochi voti di differenza, ha chiesto il riconteggio anche parziale dei voti e la Commissione Centrale, la Commissione Elettorale non ha minimamente accettato questa richiesta. Quindi molto probabilmente sulle spalle della Commissione Centrale Elettorale c'è una pressione che non permette ai partiti dell'opposizione di accedere a questo diritto costituzionale, ossia quello del ricontrollo del voto, riconteggio di parziale anche di alcune zone, perché ci sono delle irregolarità documentate. Quindi questo praticamente è la dimostrazione del fatto che in primis il Partito Democratico dei Popoli con le sue proposte, con anche i suoi personaggi interessanti, ha messo molto in molte difficoltà il potere che governa il paese da parecchi anni. In secondo luogo ci sono, come abbiamo detto, una serie di dinamiche che stanno al di fuori del territorio nazionale, che stanno sempre di più consumando Erdogan e il suo partito. Concludo ricordando che a Istanbul il candidato del governo era Binali Yildirim, ossia l'ex primo ministro e l'attuale presidente del Parlamento, e quando Recep Tayyip Erdogan era il sindaco di Istanbul, Binali Yildirim era l'assessore all'urbanistica, infrastruttura e trasporto. Quindi non è Pizzafiche, è
un personaggio importante, sì,
importantissimo in un paese, in una città di 16 milioni, dove cioè in una città penisola divisa in due parti, quindi l'infrastruttura, il trasporto eccetera sono grandissime fonti di guadagno. In effetti si sa che la città di Istanbul è l'azienda più importante del paese, dove si mangia tutto il possibile, ma anche per l'investitore internazionale. Ricordiamo il terzo ponte sul Bosforo, che è stato costruito con l'investimento italiano da parte dell'azienda Astaldi, che poi ha dichiarato fallimento qualche mese fa perché si è buttato negli investimenti inutili. Comunque nonostante una candidatura così importante, il partito del governo ha perso.
Certo.
E quindi questo vuol dire, cioè io mi chiedo se avrebbe potuto Erdogan tirare fuori un candidato più forte. Secondo me no, non avrebbe potuto tirare forte. Oppure mi chiedo se avrebbe potuto aumentare il suo controllo nel sud-est del paese, no? In altre maniere, perché ha utilizzato lo stato d'emergenza mandando a casa 90 sindaci, 50 di questi sono stati sbattuti dentro il carcere.
E sono ancora in galera? Sono ancora detenuti?
Esatto, una parte sono ancora in galera, una parte comunque ha perso totalmente il controllo sul territorio. Ha militarizzato tutto il territorio, ha spostato numerose brigate nel sud-est del paese. Si tratta di 900 chilometri di confine con la Siria, dove si respira, si vive tuttora una reale e vera guerra. Dal 2015 quasi fino al 2017, e dato che è stata interrotta la tregua con la guerriglia curda, e tutta quella zona è stata parzialmente distrutta. Sur, Idil, Yuksekova sono delle località che sono state proprio distrutte totalmente. E migliaia e migliaia di persone hanno perso la possibilità di votare perché hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni. Quindi, nonostante tutti questi elementi che molto velocemente e parzialmente ho provato a elencare, se Erdogan ha perso questa elezione, è dal 2015 che perde la possibilità di governare il paese da solo, tornando alla tua domanda di partenza di stamattina, il consenso popolare non c'è più. Non c'è più, almeno come una volta, il paese vuole un cambiamento e soprattutto a Istanbul la gente va a votare forse per il candidato meno conosciuto. Il candidato dell'opposizione, Ekrem İmamoğlu, era il sindaco di un piccolo municipio di Istanbul ed era sconosciutissimo.
E infatti ti volevo chiedere di lui.
Non era di un'azienda, non si appoggiava su una comunità religiosa, al contrario di quelle che ha fatto Erdogan, e non ha una cassa alle sue spalle, non appartiene a un partito ricco, e quindi questo è un segnale molto importante. Andrà come andrà tutta questa fase, e magari il governo otterrà il riconteggio totale, magari in qualche maniera con una piccola differenza otterrà di nuovo, rivincerà di nuovo il municipio di Istanbul, non lo so, e vedremo strada facendo. Tuttavia questi dati ci fanno capire che la gente non vuole più far parte di questo disegno politico economico che governa il paese da più di 15 anni e non lo vuole vedere. Non lo vuole vedere al potere. Questo secondo me è molto semplice e facile da osservare e da leggere.
Va bene, io penso che potremmo proseguire anche ancora, perché insomma la tematica è molto ampia. Mi veniva in mente anche solo anche della tematica che il Demirtas è ancora in carcere, ci sono state anche insomma sue iniziative dal carcere all'interno di quello che ha fatto l'HDP. Insomma, ci sarebbero tante altre tematiche di cui parlare, però insomma direi che forse per questa mattina abbiamo dato già un quadro pieno di spunti, e di cui insomma ti ringrazio perché ci hai aiutato molto a farlo, e magari insomma nelle prossime settimane sapremo aggiornarci. Abbiamo visto anche in questi ultimi anni la situazione in Turchia essere spesso in continua evoluzione, quindi teniamoci in contatto e grazie, insomma grazie mille per questo spazio che ci hai dedicato.
Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
Ciao.